villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Oggi è il 2 marzo 2024, è un sabato, la settimana, la nona, il giorno 62. Possiamo ascoltare un trattato sui boschi di Comabbio, è la seconda puntata. Poi anche della casa, secondo alcuni milanesi. E la storia di Busto Arsizio e le sue relazioni. E le Gioconde, che sono i tram funebri. E la fiera di Gessate, che è dedicata a San Mauro. Buon ascolto. La casa. Due milanesi stanno discutendo fra loro. Dei dati che fanno pensare bene, ma come sempre succede, un conto è la teoria, un altro la pratica. La vita reale che continua ad avere e ha a che fare con i problemi dei parcheggi, trasporti pubblici, il verde, la mancanza di attività commerciali, per non parlare poi dei numerosi spazi e edifici lasciati in abbandono. Certo, è lodevole offrire delle opportunità di aprire negozi e luoghi di socializzazione all'interno di questi quartieri e cercare di ricreare una cultura di vicinato. Ma se poi gli abitanti preferiscono fare la spesa nei centri commerciali o a ritrovarsi solo per svago a Brera o sui Navigli, ecco che un operatore privato rinuncia all'impresa. E sì, se deve sperare in qualcosa che dà vita ai vari luoghi abitativi. E quando questo avviene, come per fortuna continua ad accadere, se deve in prospettiva dei buon interessanti. È il caso di Porta Nuova e City Life, che abbiamo già ricordato, ma anche dei luoghi legati al Salone del Mobile, quelli appunto chiamati fuori salone, come via Tortona e dintorni, e Lambrati, e il più recente, come l'estate appena chiamata all'americana, la zona a nord di Piazzale Loreto, senza dimenticare la vecchia isola. Ma ormai queste zone a gran più niente della periferia. Adesso c'è anche chi parla di città orizzontale, che forse significa che è finita, per il momento, la stagione ai grattacieli e si tende ad andare verso l'esterno. Ma a me mi pare di averla già sentita sta storia, quando si parlava male del Pirellone o della Torre Velasca e poi si costruivano i casermoni alla sovietica in periferia. Beh, certo che, verticale o orizzontale che sia, non basta abitare a Milano per definirsi milanesi. Bisogna, avec la veia, di entrare nello spirito meneghino, fatto di concretezza ed apertura. Anche se, come abbiamo ripetuto, vivere qui diventa sempre più costoso e le diseguaglianze tendono a crescere. Ma sono convinto che, again dall'aria di Milan, un qualcosa che riesce sempre a superare tante difficoltà e a farci stare tutti, anche quelli che arrivano da fuori, vicini o lontani che siano, ma sempre un po' più avanti. Ma a proposito di concretezza, a Milano la casa non è solo un contenitore di persone, ma anche di cose. L'arredamento, il design, come già ricordato, sono ricercati quanto e forse più degli edifici stessi. E di tutto questo Milano è diventata la capitale. E poi, casa, sono anche i luoghi dove si lavora, uffici, botteghe, fabbriche, dove si vive spesso più sei tempi in capropria. Comunque, Mi piace il nuovo profilo di Milano, che l'ha già fatto negli ultimi 20 anni. Lo skyline, come si chiama col solito inglese, con una rapidità che per le nostre abitudini appare incredibile. Ma spera anche tutta sta roba la dura, e che non sia qualcosa di effimero, destinato a diventare come tutti quegli edifici abbandonati che ancora sono lì a Vusà Vendetta, anche se, a suo tempo, hanno dato lavoro a tanta gente. Anche Molbo Vensin della Riva, forse il più milanese dei nostri letterati, che qualcosa come 750 anni fa diceva: il segreto di Milano non sta nella sua immutabilità, ma nella sua capacità di cambiare. Quella che invece mi pare che la sia mai cambiata è la nostra fama di essere grandi lavoratori, anzi, direi, addirittura amici del lavoro. Ma cosa dici? Passiamo a questo nuovo argomento? La storia di Busto Arsizio e le sue relazioni. Non mancano di quelli che scrissero che in tale congiuntura i bustesi furono aiutati dai re orientali, ossia dei tre santi magi, già prima invocati con pubblica preghiera. Essi apparvero in atto di combattere contro Facino Cane, come il divo Ambrogio aveva assistito a Zone contro Visconti presso Parabiago. Così, infatti, scrive Alberto Bossi nel suo Elogio al popolo bustese: affrettati a venerare i tuoi dei, i re magi, fuggi i peccati, e così essi concederanno ricchezza e i loro doni al borgo. Ti diedero la salvezza e nessun nemico armato finora ti spogliò. L'atroce guerra, o per le piogge o per altro aiuto, si allontanò. L'ira del duce Facino credette di poter tutto distruggere, laddove, a somiglianza dei castelli, sta ancora oggi il bastione. Quei re che tu, supplice, coi voti e con le preghiere avevi invocati, apparvero e porsero il loro aiuto. Fuggì quando vide che non coi mortali, ma con i celesti egli combatteva. Per testimonianza del Ferrario, questi versi stavano scritti sull'arco della porta detta dei Re Magi, che s'apriva a settentrione nella località che ha conservato a lungo il nome di Ponte dei Re Magi, per il ponte levatoio che vi dovette essere allorché esistevano ancora le vecchie fortificazioni. Comunque si pensi, a questa apparizione dei magi, è certo che Facino assalì il borgo e che i bustesi in quella circostanza implorarono l'aiuto di quei santi e fecero un voto. Il voto che i bustesi si fecero, in ringraziamento della grazia ottenuta, fu di celebrare con particolare solennità la festa dell'Epifania, dedicata, come uno sa, ai Re Magi. Si facevano a questo scopo, nei secoli scorsi, solenni processioni nei 3 giorni precedenti la festa. Poi, invece delle processioni, si usò sempre in quei giorni suonare le campane a distesa. Anche oggi la popolazione del quartiere Savigo celebra la festa dei Re Magi con luminaria e concerti e albero di cuccagno. E tutto ciò risulta dai monumenti pubblici. E noi ne tratteremo più diffusamente laddove vi mostreremo come quel voto fu fatto dai borghigiani in seguito al timore e al terrore delle devastazioni che erano fatte nel Ducato milanese da Ottobono dei Terzi, sebbene di poi per l'assalto di Facino, quel voto sia stato rinnovato o almeno si cominciò a porlo in esecuzione. Facino Cane dovette mettere fine alle devastazioni nel contado milanese per l'intervento generoso del duca Giovanni Maria. Quando infatti egli vide che Facino gli devastava il territorio, Giovanni Maria gli affidò il comando di tutto l'esercito ghibellino e lo nominò capitano delle sue milizie, e Facino Cane tenne questa carica con tanta fedeltà che, quando, poco dopo, Giovanni Maria fu ucciso in mezzo all'atrio del Palazzo Ducale, mentre usciva dalla chiesa di San Gottardo, da alcuni della famiglia dei Triulzi, che avevano congiurato contro di lui, con l'aiuto suo, Filippo Maria, fratello del duca defunto, e fu eletto duca in luogo di Giovanni Maria. Non solo, ma l'aiuto di Facino fu assai utile a Filippo Maria, perché per opera sua a lui si ricongiunsero quelli che a Giovanni Maria si erano ribellati. Le Gioconde, i tram funebri. A partire dal 1500 Milano si misurò con il problema della sepoltura dei suoi morti, che in una città in espansione crescevano di numero. Con l'inaugurazione del Cimitero Maggiore nel 1895 si cercò di colmare il sovraffollamento dei piccoli cimiteri di quartiere, ormai totalmente inglobati nell'abitato. Tuttavia sorse fin da subito il problema dei cortei funebri, che dovevano raggiungere una zona troppo periferica. Per questo il Comune, insieme a Edison, la società che gestiva i tram elettrici, fece realizzare delle vetture per il trasporto dei feretri e degli accompagnatori, coi sedili di velluto, vetri smerigliati e locali ventilati. I tram funebri di colore scuro vennero subito ribattezzate le Gioconde per la triste funzione svolta. La prima stazione di servizio fu quella di via Bramante, dove giungevano le salme provenienti dalle diverse parrocchie per essere trasferite sul tram e accompagnato nell'ultimo viaggio verso il cimitero. Ben presto fu necessario aggiungere una seconda stazione per la zona sud della città, in Porta Romana, nell'edificio che oggi ospita le Terme di Milano. La Fiera di Gessate è dedicata a San Mauro. Da più di un secolo Gessate, l'ameno paese che in passato ha visto Don Lisander, cioè Alessandro Manzoni, recarsi in visita ai suoi cugini Beccaria, anima una fiera di buone tradizioni, che sa proporre iniziative sempre nuove. Da queste parti sta sugli scudi un monaco famoso per l'osservanza alla regola benedettina. Dopo essere stato tra i primi seguaci di San Benedetto, gli successe come priore nell'abbazia di Montecassino. Nella geografia San Mauro è ricordato per un prodigio che valse a salvare San Placido, suo inseparabile amico e confratello, dalle acque insidiose. Gessate si è legata da un tempo immemore alla storia dell'ordine benedettino in Sant'Ambrogio per via di alcuni ubertosi terreni. A partire dal X secolo, l'abate milanese delegò un suo monaco all'opera di conduzione di un fondo agricolo ricevuto per lascito a Gessate. È scritto sulle carte d'archivio. E furono proprio i monaci nel 1679 a donare alla comunità gessatese una reliquia di San Mauro Abate, divenendo così il patrono del paese. Agli esordi, la Fiera di Gessate contava 3 banchetti sparsi tra gli olmi secolari. E giusto all'atto della chiesa dei santi Pietro e Paolo, nel tentativo di evocare lontane atmosfere, si è pensato di intervistare Luigi Bagnaschi, un venditore di marroni top di Cuneo e Decano. Ed ecco la risposta. Più di 50 anni fa mio padre e io venivamo da Sant'Angelo Lodigiano, dove vivo ancora, vendendo castagne, cosa che faccio tuttora. La signora Quadri a sua volta gli fa eco. Mio padre ha cominciato a venire qui dal 1911 per vendere dolciumi. Veniva su di un carretto tirato da un cavallo malcilento. Ha tirato avanti finché ha potuto. Poi gli è subentrato mio fratello. Alle bancarelle si è affiancato da alcuni anni lo stand del commercio equo solidale. Cerchiamo di fare del bene, informa Lino Guarnieri, uno tra i promotori dell'iniziativa. Ci siamo ripromessi di concorrere a finanziare l'accoglimento di un gruppo di minori reduci dall'esperienza di Chernobyl. Nel novero delle iniziative fisse della fiera rientra una riunione conviviale che si svolge alla domenica o nel sagrato della chiesa cornice elegante della via D'Acco. È la trippa con gli alpini, curata nel gruppo degli alpini di Gessate. Si degusta il piatto della tradizione, la trippa di maiale. Il lampredotto, così che ha chiamato il piatto in lingua, faceva la sua apparizione a tavola dopo che il maiale è stato macerato e lavorato. Se ne faceva consumo compatibilmente con il calendario liturgico. E consultando un libro di cucina di Carnacina Veronelli, l'evento è molto sentito dagli abitanti dei paesi limitrofi, richiamati sia dalla mostra mercato che si tiene sempre in via Badia, e sia per le numerose messe che vengono celebrate nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, dove per l'occasione viene esposta alla venerazione dei fedeli la reliquia del santo. www.redigio.it e la storia continua.